pagine. Non posso naturalmente sostituirmi a lui nel ruolo di presentatore del mio libro e quindi mi soffermerò semplicemente su alcuni aspetti di come è fatto e di come andrebbe usato. Mi induce a propormi questo scopo molto limitato, molto semplice, anche il fatto che l'amico Giosuè Bonfanti proprio un momento fa ha dimostrato di non sapere usare questo libro, nel senso che ha detto assente dal libro una poesia che invece a pagina 872 dice «Ritorno della pioggia».
No, io ho detto che l'ho trovato.
No, hai detto che non l'hai trovato, almeno no. Ah no? Allora mi scuso con lui, ma noi tutti...
Ho detto che credevo di ricordarla solo io.
Ah, invece no. Ecco, invece sembrava a noi tre da questa ala, tutto a posto. Allora riconosciamo che l'uso che ne ha saputo fare Bonfanti è assolutamente
qua. Io ho detto, guarda che c'è.
Ecco, va bene. Sembrava invece che ne lamentasse l'assenza. C'è, è un testo delle cosiddette poesie disperse, e c'è per di più anche un apparato relativo ai due documenti che ce lo conservano, e proprio da questo testo risulta per un lettore attento il modo in cui lavorava Sereni già all'altezza di frontiera. Infatti non solo questo testo è riconoscibile in una redazione molto diversa, in una poesia ricordata appunto un momento fa, Memoria d'America, ma un suo verso, precisamente il verso 10, dove dice il tempo che piega all'inverno, lo si ritrova in una poesia non rifiutata, anzi in una poesia che costituisce una pagina della prima raccolta, dove sempre al verso 10 si legge «E il tempo piega all'inverno». È un piccolo esempio di come l'universo di Sereni, almeno all'altezza di frontiera, dico così perché diversissima è poi la sua maniera di lavorare in anni successivi, è un universo chiuso dove al massimo gli è consentito una sorta di ricombinazione degli elementi dati dalla sua prima vera lettura del mondo. Sono elementi che vengono folgorati da una intuizione che rimane poi stabilmente fissata, e questi elementi vagano poi all'interno di mondi che sono via via come l'organizzazione, l'assetto, ovvero appunto di elementi vaganti. Ma non di questo volevo per il momento parlare. Non potendo appunto entrare nella ragione del libro, dirò qual è stato il cammino che è stato necessario percorrere per arrivare a questa edizione. Cominciamo col dire che le carte di Sereni sembravano inesistenti, sembrava che la documentazione relativa alle sue poesie fosse una documentazione scarsa, già messa a profitto nel lavoro intrapreso dalla figlia Maria Teresa Sereni, un lavoro che poi soltanto un tragico destino come il suo interruppe, si può dire, un poco all'inizio. In realtà la ricerca di documenti dopo la morte di Maria Teresa ha portato al ritrovamento di materiali addirittura esorbitanti, non certo catalogati, non certo tenuti con l'ordine, la disciplina con cui magari un filologo conserverebbe delle carte. Eravamo in presenza di un poeta e di più in un ambiente familiare in cui la poesia di Sereni era probabilmente un mondo a sé stante, separato, dove non introdursi con indiscrezione. Fatto sta che questi documenti emersi via via hanno costituito il primo grande problema per un'edizione critica delle sue poesie. Un primo grande problema perché materiali eterogenei, materiali non classificati, materiali che richiedevano di essere via via censiti e così via. Basti dire che all'inizio del lavoro credetti che fosse sufficiente Per quanto riguarda i quaderni, cioè non i fogli volanti, non le poche carte sparse, ma i quaderni, e quando dico quaderno dico un insieme di fogli legati di consistenza molto varia, sembrava possibile dunque che per quanto riguarda i quaderni fosse sufficiente il numero delle lettere dell'alfabeto, avendo incominciato con la A per il primo quaderno, B per il secondo. Mi sembrava che le molte lettere successive fino alla Z, volendo anche includere la X, la Y, eccetera, eccetera, sarebbero state sufficienti a una classificazione di tutto il materiale. In realtà così non è stato. È stato necessario a un certo momento introdurre una X1, una X2, una Y1, una Y2, una Y3, eccetera. Questo per dire qual è stato il numero estremamente alto dei quaderni. Non parlo poi allora dei fogli semplici, volanti, eccetera, che hanno richiesto ciascuno di essi di essere identificati, naturalmente, cosa facile per le poesie pubblicate e note, meno facile per testi che potevano costituire delle semplici varianti interne delle poesie pubblicate. Ciascuno di questi fogli ha dovuto essere messo naturalmente, vero, in una camicia a sé stante, classificato, eccetera, per poterlo citare. Altrimenti la citazione di quel testo sarebbe stato impossibile. Avrei dovuto scrivere, come qualche volta scherzosamente dicevo all'amica Maria Luisa Sereni, lezione sul foglio conservato nella valigia sotto il letto della Giovanna, va bene? Ecco, oppure scatola rossa conservata nell'armadio destro alto dell'eccetera eccetera. Siccome questo non era possibile, è stato necessario allora dare una classificazione a tutte queste carte. La classificazione è soltanto il primo atto, evidentemente necessario, faticoso, complesso, ma naturalmente il primo atto materiale di una edizione critica. Occorreva innanzitutto poi procedere alla lettura di questi manoscritti. Sembra una cosa ovvia, sembra un passaggio obbligato e senza nessuna particolare difficoltà. Invece diciamo subito che la lettura di un testo di Sereni è una lettura estremamente ardua. Io mi sono sempre chiesto chi fosse la maestra che in prima elementare aveva insegnato a lui a scrivere la L in quella certa maniera o la Q in quell'altra maniera, nel senso che Sereni fece una prima classe elementare privata, probabilmente è in quell'anno di classe privata che acquisì consuetudini scrittorie assolutamente disperanti per chi poi in anni successivi ha dovuto leggere questi manoscritti. Ne era perfettamente consapevole lui stesso, se ne scusa frequentemente nelle lettere agli amici, ciò lo obbligava a ricorrere alla macchina per scrivere, con la quale non aveva nessuna dimestichezza. E qui faccio un'osservazione tra parentesi: è incredibile come i letterati di quegli anni non avessero nessuna familiarità con la macchina per scrivere, sicché aspettavano che delle amiche, vero, molto così, vero, disponibili, assolvessero a questo compito, che era quello di copiare le loro poesie. Ti manderò domani quando mi avranno copiato a macchina la poesia, eccetera eccetera. È una cosa abbastanza curiosa, fa parte di un costume, mi pare un'osservazione che non si possa tralasciare. Quindi la lettura dei manoscritti, questa lettura dei manoscritti è come quando in filologia si parla del concetto di errore, vero? E il profano immagina che l'errore sia scrivere stampa per stampa, vero? Il concetto di errore è un concetto dei più complessi nel campo della filologia. E così anche la lettura, che di per sé sembra cosa semplice, diventa invece estremamente complessa quando si parla di lezione cassata, vale a dire di parole che sono state cancellate, cassate, magari con fitti tratti a penna oppure in altra maniera. Non è mai, diciamo così, rinunciabile la volontà, la necessità di leggere anche sotto cassatura. Spesso una lezione acquista senso se si riesce a trovare qual è la lezione che la precede e da cui essa nasce. E quindi questo lavoro di decodificazione dello scritto anche quando è chiaro, ma di decifrazione soprattutto dello scritto quando è vero cassato, costituisce sicuramente una fase importante della costituzione di un testo, altrimenti si rischia di mettere sempre non leggibile. Beh, il non leggibile è, diremmo, la giustificazione di chi non spende tempo, fatica, volontà nel confrontarsi con una realtà vero difficile. E anche qui siamo ai primi gradini del lavoro, gradini elementari, diciamolo pure, elementari. Perché? Perché, e qui tocchiamo allora un punto più centrale, un punto più dentro, quello che è il modo di lavorare di Sereni. Perché per Sereni lavorare significa, scrivere significa una continua ricerca di una messa a fuoco il più possibile esatta di una memoria, di una sensazione, di una osservazione della realtà. E questa messa a fuoco avviene attraverso tempi successivi. La poesia realizzata, questo soprattutto in una fase, diremmo così, più avanzata, ma anche per frontiera, la poesia realizzata non esaurisce totalmente l'insieme delle cose che il poeta vorrebbe dire o non raggiunge compiutamente quella verità che egli vorrebbe appunto imprigionare dentro la sua parola. E quindi ecco che il suo lavoro, il suo laboratorio, se noi abbiamo la possibilità di entrare in questo laboratorio, produce continuamente, diremo, nuove lezioni. È una poesia continuamente in fieri la sua. E allora noi abbiamo la possibilità di decidere fra due atteggiamenti. L'atteggiamento di chi dice: quello che conta è il risultato, quello che conta è la poesia attuata, fatta, quindi non ci interessa tutto quello che viene prima. O altro atteggiamento, quello di dire: la poesia, cioè il risultato, è soltanto il momento in cui il poeta stacca la penna da un lavoro che ha una sua continuità, che è come un flusso che parte da lontano e che tende a qualcosa che è sempre ancora lontano. Quindi non è che un momento, una specie di sezione attuata a un certo punto di questo flusso, senza però che si possa dire che quella poesia rappresenti un vero e proprio traguardo definitivo. Se noi scegliamo la prima maniera, allora noi guarderemo soltanto dei quadri e non guarderemo mai, per esempio, i disegni preparatori. Guarderemo sempre delle architetture e non guarderemo mai tutti i progetti attraverso i quali l'architettura definitiva poi viene realizzata. D'altra parte, voi capite benissimo come i disegni preparatori di un quadro, i progetti via via modificati di un'architettura, sono dei percorsi estremamente privilegiati per arrivare a capire quale sia il vantaggio di certe soluzioni rispetto ad altre, capire quindi un'opera nella sua attuazione definitiva attraverso quello che è stato il processo che l'ha preparata e che quindi in qualche modo l'ha fatta nascere. Se noi privilegiamo questo modo di leggere, evidentemente allora ci interessa costruire tutto quanto il percorso di un testo, dai primissimi appunti fino alla realizzazione finale. Questo in linea di principio. E questo spiega come un'edizione critica, quale è l'edizione delle Poesie di Sereni che abbiamo qua davanti, è un'edizione la quale registra, ordinandoli nella loro successione cronologica, tutti gli elementi di una storia, tutti gli elementi di un testo nel suo divenire. Naturalmente questo richiede appunto valutazioni, vero? La soggettività dell'operatore non è assolutamente da escludere, anche se questa soggettività deve tendere ad essere sempre una scelta consapevole e quindi responsabile di determinate vero operazioni successive. Ecco dunque che l'apparato ordina nella loro consecuzione tutti i materiali che testimoniano un'opera. Questo in linea generale, ma se a questo concetto, a questo comportamento in linea generale, si associa quel carattere mutevole di produttività, diremo continua, di testi poetici, che è tipico della poesia di Sereni, noi vediamo allora come questa mobilità diventa estremamente complessa. Complesso è l'oggetto che il poeta ha davanti a sé, mutevole ai suoi occhi, al punto che, volendolo fissare, egli è costretto di volta in volta a realizzare dei successivi attacchi, delle successive, diremo, approssimazioni al proprio oggetto. E mutevole è anche lo strumento stesso del poeta, che è come il registratore mobile di una realtà in movimento. Da qui la complessità, appunto, di un apparato critico. E vorrei suggerire ai miei ascoltatori, per rendersi conto di come di fatto si organizzi un apparato così complesso, di andare a vedere l'apparato di un posto di vacanza. Un posto di vacanza, tutti sanno, è quel poemetto in sette lasse che noi troviamo nel quarto e ultimo libro di poesie di Sereni. Ebbene, il testo è un testo di circa, credo, 10-12 pagine, l'apparato è un apparato di 60 pagine. Questo dice chiaramente qual è la proporzione che esiste tra testo definitivo e, diremmo così, l'insieme di tutti i documenti che ci documentano, appunto, che ci attestano il lavoro del poeta. Questo apparato, dunque, e qui entro forse in particolari tecnici che possono sembrare difficili, ma in realtà credo che a tutti possano interessare, anche al profano, questo apparato critico è un apparato che non può essere costituito in maniera uguale per tutti i testi, per una ragione molto semplice, che non tutti i testi hanno avuto la stessa vita, non tutti i testi hanno avuto la stessa storia. Ci sono dei testi per i quali la documentazione, per esempio, è minima e quindi noi non possiamo fare molto. Ci sono dei testi che quindi figurano nell'edizione, nella lezione definitiva e al massimo con qualche indicazione di pentimenti, di scontentezze magari puntuali, vero, che vengono confinate in poche righe di apparato. Ma ci sono dei testi la cui complessità formativa è tale da non poter essere mai rappresentati in rapporto a un unico punto, cioè al testo definitivo. Prendiamo un caso. Ci può essere una poesia rispetto alla quale noi possiamo adunare 7-8 documenti, 7-8 autografi, copie di altra mano, eccetera, eccetera, che ce la trasmettono. Queste copie, questi autografi o non autografi che ce la trasmettono, sono tra di loro leggermente varianti. Ci sono delle differenze, più o meno consistenti, ma il testo è sempre quello. Tutti i mutamenti che sono documentati da questi autografi o non autografi possono essere benissimo riferiti al testo definitivo. Vero? Quindi tutti sono riconducibili a quello che è lo sbocco finale, al traguardo finale. Ci sono invece casi in cui l'elaborazione è come un viaggio che ha tappe, pentimenti, eccetera, per cui ci sono, per esempio, delle fasi del lavoro evolutivo del poeta che non trovano poi assolutamente riscontro nel testo finale. Queste fasi non possono essere rappresentate a sé stanti, in rapporto al testo finale, ma vanno rappresentate a sé stanti. Sono cioè come dei testi a sé che hanno un apparato loro proprio, una loro formazione e che quindi devono essere, appunto, conosciuti come testi isolati, come testi che non entreranno poi alla fine, perché ci sono delle decisioni del poeta che rinuncia a certe soluzioni e prende una strada diversa rispetto a quella che aveva imboccato. Ora, voi sapete che questo significa magari scontentezza, significa rifiuto di soluzioni adottate, però significa anche poesia, una poesia che è vissuta il momento dell'elaborazione, che è vissuta il momento di una decisione che sembrava definitiva e che poi definitiva non è stata, ma è un momento di poesia. E il lettore che si introducesse nell'apparato critico di un testo troverebbe possibilità di vibrazioni, di emozioni nella lettura di questi frammenti o di questi torsi, diciamo così, dell'opera, non inferiori a quelle che proverebbe di fronte a un testo definitivo. Quindi ecco la possibilità di usare il libro anche in questo modo. Non fa parte propriamente dell'apparato critico, anche se naturalmente ne costituisce un arricchimento, il corredo invece di documenti che io ho creduto di raccogliere con profitto del lettore dopo la scheda di ciascun testo, dopo l'apparato di ciascun testo. Sono documenti introdotti da un segno convenzionale, un piccolo rettangolo, e sono costituiti soprattutto da dichiarazioni dello stesso poeta, interviste, lettere sue agli amici o di amici a lui, ma pertinenti, diciamo così, al lavoro del poeta, che riguardano quindi particolari di una poesia, interpretazioni possibili o intenzioni, eccetera. È un ricchissimo apparato documentario questo. Evidentemente credo che i lettori fino adesso si siano limitati a leggere questi documenti. Leggere un apparato è sempre molto più difficile, anche se più remunerativo, a mio giudizio, mentre leggere squarci di lettera o di dichiarazioni o di interviste è molto semplice. Io mi augurerei che i lettori di questa parte dell'apparato arrivassero anche a leggere l'altra parte dell'apparato. Penso che solo in questo modo potrebbero avere il senso del lungo percorso che è stato necessario per arrivare alla edizione dei Meridiani, che noi abbiamo davanti agli occhi e che mi auguro che molti di loro leggeranno. Grazie.
Grazie. Grazie a Angela per questa straordinaria lezione di metodo e di sostanza. E io pregherei adesso Luisa, puoi chiudere questa nostra riunione, questo nostro incontro.
Ma io non saprei cosa dirvi, vorrei solo salutarvi.
Ecco, benissimo.
Già qualche settimana fa al Lirico sono stata invitata, anzi dolcemente, direi amichevolmente, costretta a prendere la parola. Non voglio ripetermi, anche perché non sono cose straordinarie quelle che io ho detto, però è difficile non ripetersi, perché è lo stesso il motivo per cui noi siamo qui riuniti, e è identico il mio stato d'animo in questa circostanza unica, e per me certo, se non altro per motivi anagrafici, irrepetibile. Io commemoro in questa occasione mia figlia Maria Teresa, di cui lui ha già detto qualcosa, e mio marito. Di mio marito, in quanto poeta, io non saprei parlare.
Mi fa la spalla come fruttero, eh?
Mi fa la spalla?
Come sì. Fruttero, sì.
Sì, se no piango poi.
Ecco, appunto per quello.
E vi dico che dell'opera poetica di Vittorio Sereni io non saprei parlarvi, però saprei parlarvi molto dell'uomo, di tutte le sue qualità intellettuali ed etiche, che erano grandissime. E di queste io potrei suffragarle con esempi, con aneddoti, anche divertenti. Ma non mi pare che sia la sede adatta. Sono cose che si dicono in famiglia, che si dovrebbero dire molto ai figli. E spero di vivere ancora abbastanza per dirlo anche a mia nipote, che è la figlia di quella mia figlia che è morta. Però anche voi potrete capire che cos'era Vittorio Sereni se leggerete le sue poesie. Nei suoi versi lui ha messo tutto se stesso, senza infingimenti, senza retorica, senza false oscurità, senza ambiguità. Io credo che lo capirete molto bene. È tutto quello che dovevo dirvi. Io vi ringrazio di essere venuti, ringrazio Trecani di averci ospitato, ringrazio Isella per l'opera magnifica che ha fatto, ringrazio il mio vecchio amico Giosuè Bonfanti e la mia giovane amica che deve essere nascosta qui dietro, che si chiama Barbara Colli e che è stata esemplare per mettere in ordine una bibliografia infinita e accuratissima. E ancora vi ringrazio.
Grazie, Luisa. Grazie. Ciao.